Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergie.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Siamo all'appuntamento del venerdì con la rubrica di medicina effetti collaterali, trasmissione realizzata in collaborazione con i medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Benvenuti da Eliana Astorri. Ricordiamo come sempre che questa trasmissione si può ascoltare su 105 FM alle 12.35 con replica alle 18.30 e poi visitando i siti radiovaticana.org/105 e Unicattolica. La puntata di oggi è dedicata ai problemi dell'apparato respiratorio che possono insorgere in condizioni climatiche montane. Tempo di vacanze, la scorsa puntata abbiamo parlato del sole, dell'abbronzatura, degli effetti positivi e non dei raggi sulla nostra pelle. Oggi andiamo invece in montagna per verificare quali problemi potremmo avere ad alte quote e quando si arriva al vero e proprio mal di montagna. Ce ne parla il professor Salvatore Valente, ordinario di malattie dell'apparato respiratorio e direttore dell'unità operativa complessa di pneumologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professore, benvenuto.
Buongiorno.
Professor Valente, il mal di montagna non è solo un'espressione che indica un disagio, ma è una vera e propria patologia?
Può essere, la dicitura mal di montagna effettivamente esprime una vera e propria patologia, che non è affatto scontato che si verifichi in tutti e alla stessa altezza.
E allora quando si verifica?
Si verifica innanzitutto quando il passaggio da una certa altitudine ad un'altra è in proporzione all'entità del passaggio, quindi più si sale e più è probabile. Quindi l'entità del passaggio, secondo l'altitudine raggiunta, terzo la velocità con cui si raggiunge questa altitudine, passare dal livello del mare a 4.000 metri in 2 ore è ben diverso che passarci in 2 giorni, e quarto dipende dalla persona che va incontro all'altitudine, cioè se si tratta di una persona che ha è portatrice di patologie o dei fattori di rischio. Quindi 4 motivi essenziali: la velocità, l'entità dell'altitudine, il dislivello attraversato e la presenza di patologie.
E allora, per un soggetto, diciamo, senza problemi all'apparato respiratorio, qual è la quota che può raggiungere senza subire conseguenze e con quale velocità?
Il passaggio dal livello del mare a 2, anche a 3.000 metri, anche rapida, nel giro di poche ore, non comporta, nella stragrande maggioranza dei casi di persone sane, non comporta problemi. L'arrivo sui 4.000 metri coinvolge sicuramente un maggior numero di persone, che può arrivare anche al 50% di persone che sviluppano il mal di montagna, qualora l'arrivo rapido a 4.000 metri sia seguito da un'attività fisica diciamo non tanto lieve, abbastanza intensa. Quindi una volta arrivati a 4.000 metri, se ci si comincia a muovere con una certa intensità, la probabilità di sviluppare il mal di montagna in forma acuta comincia ad essere elevata e può raggiungere anche il 50% delle persone.
Che sintomi si manifestano?
I sintomi sono innanzitutto un malessere generale, una sensazione di fatica, ma poi cefalea, mal di testa, nausea, diminuzione dell'appetito, difficoltà respiratoria, tosse e poi disturbi del riposo notturno, in particolare insonnia o proprio disturbi del respiro nel senso di ipopnea, apnea o aritmia respiratoria.
Ma cosa succede nel nostro organismo? Cosa funziona di meno oppure in modo diverso quando siamo ad alta quota?
Sicuramente l'alta quota comporta una diminuzione della pressione barometrica, quindi un ipobarismo. Questo dal momento che la concentrazione di ossigeno è sempre la stessa che a livello del mare, ed è circa il 21%, 20,93 per l'esattezza, il 20,93% di 240 mm di mercurio, come può essere a una quota molto elevata, comporterà una pressione inalata di ossigeno molto ma molto più bassa, e la respirazione di una miscela che contenga una pressione parziale di ossigeno molto bassa implicherà un abbassamento dell'ossigeno nel sangue arterioso e quindi a livello di tutti i tessuti. Questa ipossia del sangue, ipossiemia e dei tessuti, ipossia tessutale, è la causa principale di tutti i disturbi, sia a livello del polmone, sia a livello dell'attività respiratoria, del cuore e del sistema nervoso centrale del cervello.
È un po' quello che succede anche ai sub?
Sì, però è in senso opposto, in senso inverso. Ai sub c'è un iperbarismo e quindi a parità di concentrazione di ossigeno, un sub che soggiorni a 10 metri di profondità, che trascorra del tempo a 10 metri di profondità, sarà esposto a una pressione ambientale di 2 atmosfere. Pertanto, se la concentrazione di ossigeno inalata in maschera è uguale a quella di quando era in superficie, di fatto lui respirerà non 150 mm di mercurio di ossigeno, ma 300 mm di mercurio di ossigeno. E poi c'è il problema dell'esposizione globale all'eccesso di pressione ambientale, che comporta un maggior sciogliere dei gas, in particolare dell'azoto, nei tessuti. E quindi il momento più delicato in un sub che trascorra del tempo in immersione, se appunto utilizza i sistemi di respirazione tipo le bombole, le maschere, il momento più delicato è quando riemerge in superficie, quando ritorna alla pressione ambientale normale e c'è il recupero, diciamo così, il ritorno lo svilupparsi di azoto dai tessuti e ritorna fuori, però può anche dare delle embolie a livello del sistema nervoso centrale, l'embolia di chi fa le immersioni.
Professore, lei prima ha parlato di fase acuta, vuol dire che ci sono diversi livelli di malore legato al mal di montagna, una fase acuta o una più grave, una media?
Siccome una volta arrivati a una certa altitudine, specialmente quando si tratti di 3-4 mila metri o anche più, ma diciamo che la maggior parte della popolazione al massimo raggiunge queste quote, quando si arriva a quelle quote ci sono i cambiamenti iniziali e possono, specialmente se appena arrivati lì si comincia ad fare attività fisica, marciare, portare pesi eccetera, non parliamo di sport, è più facile, aumenta la probabilità che si sviluppi questa malattia acuta da montagna. Però se si trascorrono 24, 48, 72 ore, cioè si instaurano una serie di meccanismi di adattamento e di compenso che vengono definiti con il termine di acclimatazione. Quando si è avuta l'acclimatazione, il mal di montagna è più difficile che avvenga, perché avvenga è necessario che l'altitudine sia elevata, che il movimento, l'attività fisica sia significativa e che eventualmente uno sia portatore di patologie, di danni, di fattori di rischio. Pertanto, dopo i primi 2 giorni, 3 giorni, la persona che va in altitudine può fare attività, camminare normalmente, marciare, fare anche dei tratti in salita per andare ancora più in su. L'importante è appunto tener conto di quelle che ho detto un attimo fa, perché se uno è iperteso, cardiopatico, broncopneumopatico,
certo,
o se ha già una condizione di riduzione iniziale dell'ossigeno nel sangue, questo può comportare lo sviluppo sia dell'edema cerebrale, che se non affrontato può essere anche mortale, sia soprattutto dell'edema polmonare, anche questo se non affrontato può diventare mortale.
Professore, quando parliamo di apnea ovviamente pensiamo al mare, c'è invece un legame anche con l'alta montagna, un tipo di respirazione, un modo di respirare che può ricordare l'apnea?
Quando si va in montagna, sui 4.000 metri, quasi tutti hanno, specialmente nei primi giorni, disturbi del respiro, soprattutto nel sonno. E nel sonno sono stati dimostrati ampiamente delle irregolarità dell'attività respiratoria, che vengono chiamate aritmie respiratorie, in alcuni casi è un periodismo respiratorio, con un alternarsi di respiri più ampi e respiri meno ampi, fino a raggiungere una vera e propria ipopnea, cioè respiri piccolissimi che di fatto sono fasulli, inefficaci, oppure delle vere e proprie apnee, cioè interruzione dell'attività ventilatoria e poi ripresa. Allora, queste ipopnee o apnee o semplici aritmie respiratorie sono molto frequenti, soprattutto oltre i 3000 metri, e possono, qualora ci siano delle apnee o delle ipopnee, possono portare a degli abbassamenti ulteriori dell'ossigeno al maggiori di quanto non siano giustificati dall'altitudine raggiunta. E queste apnee sono diverse dalle apnee del russatore che russa e fa apnee a livello del mare, diciamo, non in altitudine. Quelle sono apnee da chiusura delle vie aeree superiori, quindi apnee ostruttive. Queste invece sono irregolarità del respiro fino alle apnee dovute ad alterazione dell'attività dei centri respiratori che sono nell'encefalo. Quindi è una apnea centrale o ipopnee centrali, e queste possono avere delle ripercussioni anche a livello dell'attività cardiovascolare, aritmie cardiache, sbalzi pressori e quindi crisi ipertensive, e queste vanno diciamo riconosciute e affrontate per tempo, soprattutto in una persona che già presenti delle aritmie respiratorie, delle apnee o ipopnee al livello del mare, e questo sarà una persona che avrà alto rischio di aggravare molto questa sintomatologia in altitudine.
Cosa bisogna fare se ci si rende conto che ci stiamo sentendo male durante un'escursione in alta quota, oltre, suppongo, scendere a quote più basse?
Esatto. Scendere a quote più basse è la cosa più importante, ridurre o interrompere qualsiasi attività fisica, e poi, per esempio, se il disturbo è respiratorio, quindi c'è tosse stizzosa, insistente, difficoltà respiratoria, quindi il dubbio che si stia sviluppando un edema polmonare, può essere utile assumere dei farmaci della famiglia dei farmaci calcio antagonisti, che vengono usati comunemente come antipertensivi, perché i farmaci calcio antagonisti hanno un'azione vasodilatatrice a livello di quei distretti delle arteriole polmonari che attraverso un meccanismo di costrizione aumentano l'afflusso di sangue in altre zone del polmone, dove si verifica poi in effetti l'edema. Allora un vasodilatatore come un calcio antagonista, per esempio la nifedipina, che è a pronta azione, si può assumere anche per via sublinguale, può essere utile, purché non si tratti di una persona che abbia una ipotensione, valori bassi di pressione arteriosa sistemica, quella che si misura al braccio. Un'altra cosa utile per intervenire sui disturbi del respiro, invece, nel sonno in particolare, può essere l'uso della acetazolamide, che è un inibitore della nitrasi carbonica, che riduce l'aritmia respiratoria attraverso la creazione di una artificiosa acidosi metabolica, riduce il riassorbimento dei bicarbonati e qui a livello renale, quindi di fatto aumenta lo stimolo alla respirazione e riduce le probabilità di apnee.
Ma questo dopo il malore o si può fare a scopo preventivo?
Si può l'assunzione fare anche di questi a scopo farmaci. Preventivo, soprattutto se si tratta di un paziente a rischio, oppure se è un paziente che ha già presentato qualche segnale d'allarme o che ha nell'anamnesi un precedente.
Quindi, per quello che riguarda la prevenzione, diciamo, ci sono dei comportamenti da prendere prima dell'escursione?
Beh, innanzitutto un paziente che è portatore di una patologia dovrebbe fare una valutazione accurata specialistica da uno specialista pneumologo, dovrebbe fare una valutazione funzionale, quindi fare in particolare un prelievo dall'arteria radiale, che sarebbe l'emogasanalisi arteriosa, misurare l'ossimetria cutanea al polpastrello con degli ossimetri, che è uno strumento non invasivo, e se si tratta di pazienti che potenzialmente sono a rischio di sviluppare un'eccessiva ipossia in altitudine, loro devono fare un test, il test di tolleranza all'ipossia. Quindi, quando il soggetto presenta già un'ipossia, o non ci va in altitudine o si sottopone a questo test, che dovrebbe, così come per chi deve volare in aereo, dovrebbe stabilire se quel paziente è sufficientemente a rischio e quindi se si tratta di un paziente che, andando in aereo o in altitudine, ha bisogno di un supplemento di ossigeno inalato. Questo è una cosa anche possibile, uno può andare a 2000 metri anche se ha una broncopneumatia cronica, purché abbia una scorta di ossigeno adeguata per tutto il periodo che sta su. E quindi allora questa valutazione preliminare, specialistica, con indagini anche strumentali, eventualmente anche con il test di esposizione all'ipossia, diciamo così, a livello del mare, vedere come il paziente tollera e come è capace di adattarsi a una condizione ipossica, questo ci può far prevedere se si tratta di un paziente che non può andare o che può andare con determinate cautele, magari assumendo anche qualche farmaco tipo quelli che ho citato.
Professore, abbiamo parlato dell'apparato respiratorio e la montagna, ma ci può dare qualche consiglio per chi invece andrà in vacanza al mare, controindicazione adesso a parte l'apnea per i sub?
Per chi va in vacanza al mare la cosa più importante è, lasciamo stare l'esposizione al sole perché credo che se ne sia parlato già in altre occasioni, ma l'importante è evitare, specialmente nei pazienti portatori di fattori di rischio, evitare esposizioni ad ambienti molto diversi tra loro. Per esempio chi è stato al mare, è accaldato o sudato ed entra in una banca o in un supermercato alimentari per rifornirsi del pasto, del pranzo, come si usa fare, ed è sudato e va vicino al banco dei alimentari, è facile che abbia una vera e propria perfrigerazione della cute sudata del torace, specialmente se non è sufficientemente, se è scoperto, come succede molto spesso, e questo può favorire l'insorgenza di una complicanza microbica, per esempio un'infezione. Per esempio in un bronco pneumatico cronico, in un bronchitico asmatico, è facile che abbia una presenza di batteri già, una colonizzazione batterica nei bronchi. E questo tipo di perfrigerazione può favorire la virulentazione di questi germi e il paziente si fa una riacutizzazione bronchitica o una polmonite, questo si vede abbastanza frequentemente. Un'altra attenzione è quello di evitare sempre una brusca cambiamento delle condizioni ambientali, sudore, caldo intenso, poi freddo e ventilazione eccessiva. L'abuso di alimentare con cibi difficile digestione, specialmente nei russatori, vanno al mare, la sera bevono molto, magari bevande gassate tipo molta birra, fanno russamento, reflusso gastroesofageo e possono avere peggioramento delle apnee e quindi tutta una serie di complicanze, sbalzi pressori, aritmie. Ma le cose che si devono fare andando al mare sono soprattutto un'igiene di vita. È un buon senso, un comportamento secondo buon senso.
Professor Valente, grazie per essere stato con noi. Le auguriamo buon lavoro, ovviamente buone vacanze.
Grazie anche a voi.
A presto. Era il professor Salvatore Valente, ordinario di malattie dell'apparato respiratorio e direttore dell'unità operativa complessa di pneumologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento d'ascolto.